considera l'armadillo.
Buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Scusate, ho fatto andare a lungo la sigla perché sto cercando di collegarmi con la nostra prima ospite. Ve lo dico subito, è Sabrina Giannini, con cui volevamo fare un'anticipazione, come abbiamo fatto già nelle due settimane precedenti, della trasmissione in onda Il lunedì alle 23:10, indovina chi viene dopo cena. Ma vediamo, perché il telefono squilla libero, però non mi risponde. Insomma, so che nelle ore precedenti la trasmissione, insomma, i tempi sono un po' complicati. Ma io confido che insomma tra poco si riesca a parlare con Sabrina, per l'appunto. Ma lei non è l'unica ospite di oggi, anzi ne abbiamo altri due per la verità. Fatemi ricordare come sempre che potete comunicare con la trasmissione al 331 62 14 013 con SMS o Telegram. Pare che io possa persino accedere a Telegram. Vi ricordo naturalmente diretta @popolarenetwork.it per invece le mail. Vi ricordo anche, come sempre, l'altro indirizzo, che è armadillo@radiopopolare.it. E ancora vi ricordo che potete riascoltare tutte le puntate andate in onda scaricando il podcast dal sito della radio e andando invece anche sulla pagina Facebook Considera l'Armadillo, dove io metto le puntate, ma metto in realtà tantissime altre notizie, informazioni, filmati. Insomma, vi invito a visitarla questa pagina e magari a cliccare anche il mi piace sopra la pagina stessa. Ieri vi ho fatto ascoltare un'intervista a Marco Paolini in occasione della sua presenza milanese al Teatro Strehler col suo spettacolo Le avventure di Numero Primo, ma in realtà abbiamo parlato molto del libro, che è altro dallo spettacolo, anche se naturalmente strettamente correlato allo spettacolo, un libro che lui ha scritto con Gianfranco Bettin, edito da Einaudi. Beh, ve lo sto dicendo tutto ciò perché domani, sabato 2 dicembre alle 16:30 al chiostro Nina Vinchi, c'è una presentazione del libro Le avventure di numero primo con Marco Paolini e Gianfranco Bettin, e a, come dire, moderare il tutto sarà il giornalista Luca De Biase, e quindi è una buona occasione per ascoltare Paolini che racconta del libro. Si avvicina Natale, quindi tutte le associazioni, insomma, in qualche modo, diciamolo, battono cassa, lo fanno in vario modo, con calendari, oggettistica, offerte di vario tipo. Ad esempio la LIPU fa un Natale per la natura il 2 e il 3 di dicembre. Sono i volontari LIPU che in 60 piazze italiane propongono prodotti biologici per sostenere per l'appunto questa benemerita associazione. Sono tanti gli indirizzi, se andate sul sito li trovate. Ci sono poi strutture più piccole, mi viene in mente l'Oasi Smeraldina, piuttosto che il rifugio dei gatti di Monza, l'Empa di Monza, il rifugio degli asinelli, insomma sono tante. Soprattutto se andate appunto sulla pagina Facebook di Considera l'Armadillo, ne trovate tantissimi. In questi giorni effettivamente mi sembra di essere un po' un vigile urbano che smista questo tipo di annunci, ma sappiamo che queste situazioni sono situazioni che si reggono sul volontariato, sui contributi delle persone, e insomma mi sembra che sia giusto aiutarle. Peraltro preparatevi, perché Natale arriva anche per Radio Popolare, e Radio Popolare, oltre a offrire il bellissimo calendario con le foto di Dondero, ha in realtà in serbo tutta una serie di iniziative che servono per l'appunto a sostenere la vostra radio di riferimento, che come sapete anche lei si basa in realtà sì sulla pubblicità, ma soprattutto sugli abbonamenti e sul contributo che gli ascoltatori danno a questa emittente. Quindi grazie intanto per tutti quelli che già lo fanno, e grazie per quelli che ci stanno pensando e insomma ci stanno facendo un ragionamento, perché è per noi fondamentale. Quindi così vi dico. Adesso utilizzando uno dei miei stacchi musical animali, mettiamola così, come quello, questo Chopin che parla di farfalle, cerco di ricollegarmi con Sabrina Giannini, speriamo che stavolta ci sia. E come sapete la capatosta vince. Sabrina Giannini, buongiorno.
Buongiorno, ciao Cecilia. Ciao.
Ciao, grazie per essere ancora con noi, perché insomma noi ci teniamo molto alla tua trasmissione che ha ripreso da 2 settimane, lunedì è la 3ª puntata, ricordiamolo, su Rai 3 alle 23:10. Abbiamo visto che con la prima puntata, nonostante appunto un orario di seconda serata, gli ascolti sono stati positivi, e quindi insomma siamo contenti, molto sì, contenti di questo. E adesso non so se ci vuoi raccontare qualcosa di quello che vedremo lunedì. Io sono solo felice, insomma.
Guarda, noi allora il titolo, diciamo, virtuale di questa puntata è C'era una volta il lupo cattivo, come adesso che sono anche già gli spot in televisione, che sui nostri social, se uno vuole andare a vedere, è abbastanza eloquente. Diciamo che ci sono molti miti da sfatare intorno alla caccia, cacciatori che si servono per mantenere un equilibrio della natura, ci servono per mantenere un equilibrio, diciamo così, tra prede e predatori, ma in realtà vedremo nella inchiesta, nella puntata, che è proprio il contrario. Sì. Il contrario è che i cacciatori sono all'origine dello squilibrio della natura, perché il reinserimento dei cinghiali oggi non è stato fatto per i predatori ideali, che sono i lupi, che qualche politico vorrebbe addirittura cominciare ad abbattere in modo selettivo per 4 pecore sgozzate, con tutto rispetto per le pecore, ma dovrebbero dare gli indennizzi, ma soprattutto abituare i pastori a tutelare, a custodire meglio le pecore.
Certo.
Ma il punto focale di tutto questo è che ci sono purtroppo politici che ancora oggi pensano di poter acchiappare qualche voto, parlo per esempio della provincia autonoma di Bolzano, di Trento, oppure la Toscana, Rossi, la Val d'Aosta, loro pensano che riaprendo la caccia al lupo rassicurano, non si capisce quali paure recondite, in realtà sono favori che vengono fatti chiaramente ai pastori, che invece sono semplicemente incapaci di gestire il proprio gregge. Ovviamente se tu lasci il gregge incustodito non ti puoi che aspettare che i lupi vengano mangiati, ma se poi dall'altra parte ci sono gli spari, i cacciatori gli ammazzano i cinghiali, il lupo sente l'odore dell'uomo a 50 chilometri, quindi c'è una tale diffusione di cinghiali, allora non si capisce come mai si vogliono addirittura ammazzare i lupi.
Sì.
La cosa interessante è che si sovvertirà proprio quella che è, diciamo, la mitologia del cacciatore utile, perché vedremo perché e vi mostrerò perché, dati alla mano, i cinghiali oggi sono così tanti, a parte il fatto che non c'è incensimento, e se non c'è incensimento reale lo dobbiamo proprio ai cacciatori, che non vogliono un censimento reale. Tutti i danni che noi vediamo fatti dai cinghiali, per esempio incidenti per le strade, ecco, cominciamo a sovvertire un attimo la realtà, a guardarla da un altro punto di vista, la realtà. Cominceremo a vedere che c'è veramente una gestione dell'equilibrio faunistico veramente da dilettanti.
Sì.
In questo paese.
Sì.
Se poi a tutto questo sommiamo delle pratiche, devo dire, abbastanza inopportune, tipo quello che ha fatto Ugo Rossi del Trentino contro l'orsa, si pensa e si dice che l'orsa abbia aggredito l'uomo, peccato che l'uomo in una prima versione abbia detto che è stato lui ad aggredire con un bastone l'orso, poi se l'è rimangiata chiaramente. Allora qual è il punto? Il punto dove io voglio arrivare in questa puntata è questo: basta con le fiabe, per piacere, siamo adulti, tra l'altro è vero che l'orario porterebbe a raccontare le fiabe. Allora io una, devo dire la verità, ve la racconto, non è una fiaba ma è una storia bellissima. Io sono stata in California, un'ora e mezzo da Los Angeles, in un parco molto bello dove ci sono 50 lupi recuperati da situazioni estreme di cattività, di violenza. Ovviamente il lupo cattivo ha solo subito violenza dall'uomo, è inutile che lo sottolinei. Quindi animali traumatizzati in una, diciamo così, in una grande area che è il Nord America, dove il 98% dei lupi è stato sterminato. Quella storia però è molto bella ed è all'inizio della puntata, vi consiglio di guardarla, perché a parte l'emozione che io ho provato nell'abbracciare un lupo, per cui è una cosa incredibile che si trova.
Sì.
E poi è molto bella perché lì c'è un aiuto reciproco tra due specie diverse, l'uomo e il lupo, tutte e due però traumatizzate, perché lì vanno un po' a curarsi i veterani, reduci dalla guerra, tra l'altro ben 22 tentano il suicidio tutti i giorni negli Stati Uniti, perché soffrono entrambi di questi traumi, ecco. E c'è una bellissima storia che viene raccontata e vista, ecco, per cui è possibile un rapporto diverso tra uomo e lupo, bisogna anche capire quali sono poi gli interessi della politica, ma io dico che secondo me bisognerebbe cominciare veramente a pensare quanto sia inopportuna oggi la caccia, è veramente una pratica che dimostrazione, sarà dimostrato, non serve agli equilibri, serve ai cacciatori, ma sapete, i cacciatori sono, hanno un hobby in mano che gli costa 600, una media di 500 euro l'anno. Sì. Nulla. Pensate, sì, che i cacciatori hanno la possibilità di avere un infinito numero di fucili, di armi da fuoco. Pensate che i cacciatori, questo per dirvi quanto vengono tutelati, non i lupi, ma i cacciatori, sì, non gli orsi, ma i cacciatori, non la fauna, ma i cacciatori. Scusate la retorica.
Però no, guarda Sabrina.
Veramente io nel fare questo servizio, perché io lo dico, ho una conoscenza come tutti i giornalisti, ovviamente ogni volta che approccio un problema so più o meno quali sono le criticità, ma finché non ci entro dentro fino al collo non le vedo. Sì. E qui veramente io sono rimasta basita, perché è incredibile cosa viene permesso ai cacciatori in Italia. Pensate che un cacciatore, anche se ha 80 anni, e questa è la ragione probabilmente per la quale ci sono stati gli ultimi 8 stagioni venatorie, 800 ferite e tra morti e feriti, sì, in ambito della caccia, possono anche a 80 anni, a 70 anni, hanno una revisione della vista, la vista proprio, sì, cioè, sì, ogni 6 anni, cioè io la devo fare ogni 5 anni, adesso che ho 52 anni, loro anche se hanno 80 anni vanno in giro con un fucile. Ora io posso capire tutto, però la cosa incredibile è che i cacciatori, come voi sapete, possono praticamente andare quasi ovunque, sì, fatto salvo ovviamente per i parchi. Ma poi lì ci sono i bracconieri.
Poi danno. Esatto, perché proprio qui in Valpredina ho ospitato proprio ieri il direttore dell'Oasi WWF, dove appunto dei bracconieri hanno fatto il loro sporco lavoro. Esatto.
Cioè, dovremmo anche dire che noi stiamo pagando tutto questo, perché i cacciatori pagano così poco quello, diciamo, il loro hobby, che alla fine tutti i controlli, si fa per dire controlli, tutto quello che tutti gli uffici cacciateschi che prima facevano capo le province, adesso le regioni, paghiamo noi, cioè noi italiani stiamo pagando il lobby dei cacciatori, sì, e lo stiamo pagando molto salato, perché al di là dei soldi, al di là dei soldi sono anche comunque diciamo squilibri della natura,
certo,
che se, poi ecco, questa è una cosa che dico ma non si vede, perché anche una questione di tempi, proprio di, sì, anche di minutaggio, si girano già molte cose, ma per cacciare a volte si buttano proprio gli animali, si allevano i fagiani, le lepri, e si portano nelle loro aree di caccia. Quindi è la dimostrazione poi che alla fine è una pratica sportiva, ovviamente lo dico
con ironia, certo,
con ironia, ma non è sicuramente legata a equilibri come si vuole far credere, quella sì, veramente una fiaba.
Senti Sabrina, quindi noi lunedì alle 23:10 avremo questo approfondimento sui lupi. Guarda, peraltro tra poco ospito Andrea Brutti, che è responsabile della fauna selvatica dell'EMPA, proprio su una questione legata ai lupi, perché l'EMPA proprio ieri ha commentato l'ipotesi che sostanzialmente la moratoria sui lupi tra 2 anni sparisca. Insomma, il problema è sempre questo ministro dell'ambiente che continua.
Il ministro dell'ambiente non ci sarà più tra 2 anni.
Esatto, esattamente, però insomma il problema è quello della conferenza Stato-Regioni e del fatto che appunto ci possa tornare ancora una volta in ballo la questione del piano lupo, che tanto,
sì,
ha fatto discutere mesi fa.
Però
insomma,
io dico una cosa, i cacciatori e le persone non sensibili a questa, anche per ignoranza, sono molte, ma molte di più, quindi noi dovremmo cominciare a riempire le caselle postali dei vari Ugo Rossi, dei vari Galletti, perché in realtà si può cambiare. Voi pensate, Trump, che non ha cambiato opinione sul muro in Messico, nel momento in cui aveva deciso, non più tardi di 2 settimane, sì, fa, aveva detto che avrebbe riaperto la possibilità a suo figlio, per esempio in primis, sì, di portarsi in America i trofei degli elefanti, è stato sommerso dall'indignazione popolare e si è rimangiato tutto. Perché? I politici, a loro che cosa interessa in fondo? Interessa essere rieletti o avere il consenso, magari anche immediato, se non Quindi quello che conta, al di là delle trame che fanno le varie lobby così, è semplicemente far capire, dar voce a tutti quelli che sono la maggioranza, che reputano tutte queste questioni ambientali, gli equilibri con la natura e le nostre risorse, che poi sono un patrimonio collettivo, un patrimonio di tutti, sono gli animali, così come d'altro canto le foreste, perché loro preservano comunque le aree verdi con un equilibrio dell'ecosistema, a meno che secondo loro siano appunto i cacciatori che entrano nelle foreste, nei boschi, l'ecosistema perfetto, sì. Però devono essere le persone, dobbiamo essere noi. Io nel mio ambito, tu nel tuo, ma tutti noi, prendere oggi un'email e fare, come dire, raccogliere migliaia di voti e mandarle, per esempio, lo dico ai trentini, a Ugo Rossi, non tanto perché gli farete cambiare idea, ma gli farete semplicemente cambiare una prospettiva per la rielezione. Cioè, certo. Non è una questione legata a voler far cambiare idea a queste persone. Guardate che il presidente della regione del Trentino è stato smentito dal suo esperto. A proposito dell'orsa, cioè siamo a questi livelli, non è che c'è un'invenzione, che gli animalisti, io poi tra l'altro sono una giornalista,
ma certo,
fatti.
Ma certo.
Allora basta andare a vedere come sono veramente i fatti e si vede anche come entrano in contraddizione. Bene, qual è la maggioranza degli italiani? Cosa vuole? Io sono convinta che la maggioranza degli italiani non voglia la gestione della fauna e dell'ambiente così come in questo paese è stata fatta fino adesso. Vogliamo continuare a far finta di niente o pensiamo alle generazioni future, a lasciargli magari mezzo lupo, un orso e non pensare soltanto alle salamelle dei cinghiali? Perché vorrei dire una cosa per concludere. In questo servizio si parlerà anche della salubrità della selvaggina, in modo particolare di quella del cinghiale, e consiglio a chi ama o che pensa che la selvaggina sia la più sicura delle carni di dare un'occhiata a questa puntata.
La lasciamo così.
Perché se vi dico tutto non guardate più.
Certo, la lasciamo in sospeso, ma va benissimo perché è importantissimo, come dire, quello che potremo vedere lunedì sera alle 23:10 su Rai 3 per la terza puntata di Indovina chi viene dopo cena o a cena, è lo stesso, basta.
O prima di cena.
Prima. L'importante è che guardiamo, perché sono elementi che ci servono a costruire insomma un puzzle della realtà e a fare quindi le nostre scelte, che vanno dalle scelte appunto di intervenire direttamente sui referenti politici e amministrativi, certo. E vuol dire anche fare le scelte al supermercato e al ristorante, certo. Perché anche questo fa parte delle nostre scelte, come si dice.
Certo. È così.
Sabrina Giannini, un abbraccio, grazie per essere stata ancora considera l'armadillo e grazie per lo splendido lavoro che fai.
Grazie a te, ciao a tutti.
Ciao.
Grazie a tutti.
Ciao, ciao. A lunedì, ciao. Allora.
Va bene. Ciao. Aspetto.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Adesso, tra poco c'è la pubblicità, ma io nel frattempo chiamo il nostro ospite perché insomma tutto è scivolato e voglio far stare dentro tutti, quindi un momento con questa volta siamo dalle farfalle, siamo alla trota, questa volta da Chopin siamo a Schubert, ma insomma sempre tra animali ci muoviamo. Thank you. Allora lasciamo le trote di Schubert e andiamo a presentare invece il nostro ospite, che è Andrea Brutti, responsabile fauna selvatica per l'ENPA, l'Ente Protezione Animali. Buongiorno Andrea.
Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
La ringrazio molto per essere qui con noi. Senta, io ho appena lasciato Sabrina Giannini che da tre settimane anticipa qui a Considera l'Armadillo, noi altri animali, un po' il contenuto delle puntate della sua bella trasmissione Indovina chi viene a cena o dopo cena, visto che adesso l'orario è alle 23. E lei ci ha raccontato che lunedì prossimo la trasmissione, insomma, verterà sulla questione dei lupi e della caccia, quindi abbiamo, come dire, di sponda, abbiamo un altro appoggio, perché io l'ho invitata qui a Considera l'Armadillo perché l'ENPA ieri ha emesso un comunicato e io sono molto preoccupata. Lei è molto preoccupato o stiamo soltanto in preallarme? Che dice?
Noi in realtà come Ente Nazionale Protezione Animali, sì, ma mi permetta, anche tantissimi cittadini italiani sono preoccupati da questa prospettiva di abbattimenti, sebbene molto controllati, dei lupi, che dovrebbero essere contenuti in un piano lupo di cui già si sta discutendo da vario tempo e che è già stato, tra l'altro, proprio in questa parte molto contestato. Guardi, ma non è solo dal mondo animalista, ma proprio dai cittadini, poiché gli abbattimenti, che giova anche ricordarlo, nel caso di altre specie vanno avanti da oltre 20 anni senza aver ottenuto un minimo risultato, non è assolutamente necessario, anzi è totalmente inutile e anche dannoso.
Allora, allora senta Andrea Brutti, l'avevo anticipato, le devo chiedere la cortesia, devo mandare un blocco pubblicitario e quindi le chiedo di avere pazienza, così poi entriamo un po' più nel dettaglio della questione. La ringrazio molto. Allora,
grazie,
la pubblicità e poi dopo torniamo.